Miei carissimi milanesi, ben ritrovati, bentornati a un nuovo appuntamento. Anche quest'oggi parleremo di politica, ma non solo, perché il nostro ospite di questa sera è un personaggio interessante, perché racchiude in sé tante caratteristiche che fanno di lui un milanese doc per eccellenza. Sigla. Miei carissimi milanesi, eccoci qua con il nostro ospite questa sera, Mattia Abdu Ismail, giusto? All'anagrafe così tutto?
All'anagrafe c'è anche Ibrahim, che è il secondo nome.
Ah, Mattia Ibrahim Abdu Ismail.
Esatto, complicato, ma basta dire Mattia.
Milanese, doc, perché a parte tutto quello che poi capiremo, F205.
Sì.
Sul codice fiscale F205. Confermo. Quindi tutti quei gruppi F205, fateci l'abitudine.
Esatto.
Perché è così che funziona Milano. Milano abbiamo avuto gente che era milanese da 10 giorni, gente che era milanese da sempre. Tu, nato a Milano, da sempre
milanese doc.
Milanese doc. Ovviamente, quante volte ti hanno chiesto, Matteo?
No, ogni tanto mi chiedono: ah, ma lo parli bene l'italiano? Ti sei ambientato bene? Guarda, veramente parlo solo quello. Nel senso, no, io in realtà parlo anche abbastanza bene il dialetto milanese, lo capisco benissimo.
Ottimo.
Ma perché mia mamma, che era milanese, amava ascoltare, tra le tante canzoni, quelle di cultura popolare, di Nanni Svanta.
Ah, vedi.
Quindi io ho delle bellissime, ho ancora le cassettine, le musicassette, perché io sì, sono figlio del 1981, diciamo, i nostri tempi si usava, e mi sento molto anziano a dire questa cosa.
Però il problema adesso è che le cassettine devo ascoltarle.
Poi tornano di moda, insomma. Comunque, avevamo tutte queste musiche di Nanni Svanta, quindi insomma in realtà ho assorbito una bella fetta di cultura popolare lombarda e milanese, e per me questo è bellissimo perché... Insomma, io dico sempre, no, per conoscere il futuro e la contemporaneità devi sapere da dove si arriva, ecco.
Tanto la conosce bene Milano, tanto l'ama bene Milano, che Mattia, oltre ad essere appunto un milanese doc, come adesso racconteremo, è anche il presidente del Municipio 1.
Ti abbiamo chiamato
anche per quello, e non solo perché sei un ottimo gelataio, poi...
Non più ormai,
basta,
abbiamo venduto...
Hai dismesso.
Perché il papà era stanco, come dire, abbondantemente in età pensione, quindi l'ho obbligato a riposarsi. E devo dire, quando fai il consiglio di municipio, così come consigliere,
ancora
rischia di essere un po' un dopolavoro e poi conciliare. Se inizi a fare l'assessore, come ho fatto io, e adesso il presidente, come dire, hai un grado di responsabilità, di tempo da dedicare. Mi permetto di dire anche, come dire, un emolumento, insomma, commisurato, che non permette di fare altri lavori. Quindi ho fatto una scelta nella vita, in questo momento della mia vita, poi vedremo di seguire questa cosa.
Dopodiché, però, un mestiere lì nella saccoccia ce l'hai,
ma
volendo,
verità,
non si sa mai.
Così come
hai anche una laurea in urbanistica in saccoccia.
Sì, infatti, a volte rifletto poliedrico, su questa cosa,
no?
Ma no, ma perché sai, un domani in realtà non penso mai di tornare al lavoro del commerciante, perché è una cosa che insomma facevo con la mia famiglia, ma che non era in quel momento, non era tanto la mia aspirazione. Io sono, come dicevi tu, appassionato di urbanistica, tant'è che è stato diventato il corso di studi, la ragione dei miei studi, e devo dire oggi però, proprio perché non è architettura, è urbanistica e pianificazione territoriale, oggi dopo questa lunga esperienza, che peraltro non è finita, quindi non poniamo limiti, come si dice, la provvidenza, però in futuro...
Nell'intervista alla memoria, no
appunto, però nel senso, in futuro penso che più tendenzialmente mi interesserebbe, se dovessi smettere di fare politica, cosa che non so oggi, ma per ora non intendo fare, anche perché il mandato poi va avanti fino al 2027, quindi iniziamo ad arrivare vivi al 2027, e poi comunque avrei una preparazione dopo tanti anni, perché io sono consigliere di zona, si chiamavano allora dal 2007, e quindi credo che continuerei a lavorare nella pubblica amministrazione, anche magari non è detto che si faccia da politico, si può fare da tecnico.
Infatti, ma poi soprattutto la tua non è solo la fine di un percorso di studio, una passione, perché voi dovete questo retroscena, questo backstage che vi racconto. Appena entrato nel nostro studio, che chi ci vede in versione video sa essere cerchiato di plastici, io li chiamo plastici, come si chiamano? Diorami,
no,
plastici. plastici di sì, alcuni sì. pezzi di Milano, tra cui abbiamo scoperto anche c'è un pezzo di legno che è casa tua.
Ho riconosciuto casa mia.
C'è casa tua, no? Vicino allo Scalofarini, devo intenderci. Esatto. Tu ti sei proprio appassionato, hai detto, no, ma che bello. Cioè, sì. Quindi per te non è solo appunto uno studio, oppure un ho trovato cosa fare, ma è proprio una passione.
Allora, vi denuncio una mia follia che poi questo fa capire.
Domanda, hai iniziato anche tu con SimCity? Oppure...
Non ho iniziato, ma ho molto, mi sono consumato occhi e mouse giocando a SimCity. No, io ho iniziato peggio, ho iniziato negli anni 80 e 90, se qualcuno si ricorda, alla fine dell'anno le portinerie, chi aveva la portineria, si accumulavano le pagine gialle, le pagine bianche e i tutto città, sì. Le mappe che avevano tutte le tavole, sì, di Milano. Io facevo incetta in tutte le portinerie vicine che conoscevano la mia pazzia, facevo incetta di tutto città e sui tutto città disegnavo i percorsi dei tram, di cui, che è la mia prima vera passione. Io sono un nerd dei tram e da quando ho 6 anni circa, dai 6 ai 42, conosco a memoria, ma a memoria, cioè a livelli patologici, tutti i percorsi di tutte le linee tranviarie di Milano. E poi va nel bene. Tempo ho imparato anche un po' gli autobus, però gli autobus
sono una cosa un po' più da sfigati,
ma non mi so dire a memoria, no. Poi mi sono fatto la cultura sulla storia, quindi ho tutti i libri del passato, dalla fine dell'Ottocento a oggi, tutti i percorsi tranviari di Milano, che sono intimamente legati, se volete, alla storia, sono iconici, ma proprio legati alla storia dello sviluppo della nostra città.
Vabbè, allora, cui... scoprendo questa cosa, io direi sigla, possiamo mandare la sigla finale. Io e Mattia ci andiamo a fare un giro, perché ho scoperto che abbiamo una passione in comune. Io treni e tram.
Spero che tu sia messo male come me.
Non so se sei andato, sei andato in Svizzera a vedere il museo dei trasporti di Lucerna.
No, vedi,
okay.
Però io sono andato, ho visto il museo, quello di Budapest,
quello
che
manca,
è molto bello,
quello dei tram. Sì, so
poi
che
ho
esiste.
Visto un bellissimo museo dei tram anche in Inghilterra, dove sali proprio sul tram a 2 piani che fa tutto un giro della valletta intorno al museo.
Va bene, cioè, avremo di cui parlare dopo questa trasmissione. Allora, torniamo a bomba su una cosa che tu all'inizio, però appunto ti chiedono a volte, ti dicono, però lo parli bene in italiano, che poi, che poi non chiudono la frase, perché ti parli bene in italiano per... Perché poi capiscono che non sei arrivato ieri qui,
no,
che non sei,
ma anche, che
sei
nato anche qui, quando gli spieghi che sei nato qua. No, tra l'altro per me è una mancanza. Io vorrei parlare un po' di arabo, perché il papà è egiziano e avendo
tu
io
non sai nulla di arabo.
Io praticamente no.
Neanche le parolacce.
Sì, un paio di parolacce, di insulti sì, ma per ridere, però non sono in grado di parlare, di fare una conversazione. Questo mi dispiace perché, insomma, se vado giù in Egitto, capita una volta ogni 3, 4, 5 anni a trovare la famiglia di mio papà, diciamo vorrei avere un dialogo maggiore, mentre invece mi devo sempre avvalere di qualche cugino che parla l'inglese o di qualche parente che lavora qui in Italia. Però oggettivamente, essendo io cresciuto, nato e cresciuto qua, tra l'altro in una merceria, perché mia mamma aveva dagli anni 60 fino all'87 ha gestito una piccola merceria in via Marsala, quindi dietro Corso Garibaldi, quindi un piccolo negozietto di prossimità, di quartiere, e quindi
è lì che ha conosciuto il papà?
È lì che ha conosciuto il papà, che lavorava, è venuto in Italia.
Sono molto curioso,
no,
perché
no,
è bella questa
storia. Adesso poi non devo darmi segni quando sto parlando troppo. Diciamo, lui è venuto in Italia nel 76, ha trovato lavoro in una ex latteria trasformata in trattoria, come andava a quell'epoca, di fianco, proprio di fianco alla merceria, lì divideva il portone del palazzo, e mia mamma la sera andava ad aiutare lì. E andava ad aiutare lì, ha conosciuto questo ragazzo, e ad un certo punto il ragazzo non è più venuto a lavorare, loro già si uscivano, si frequentavano,
c'era il filarino, come
si diceva. C'era il filarino, ma lui si era malato, aveva un'influenza molto pesante, e lei, per preoccupazione che nella casa in cui fosse solo abbandonato facesse una brutta fine, se l'è preso in casa, e mio papà da quella casa non è mai più uscito. A un certo punto sono nato io, che ero frutto del peccato, sto scherzando ovviamente. Poi, diciamo, negli anni 80 mio papà ha fatto la cittadinanza, si sono sposati, poi ha preso la cittadinanza italiana, ed è una storia di perché poi c'è un altro capitolo, che è il capitolo in cui nell'83 sono riusciti ad aprire un ristorante insieme, fatto sostanzialmente con tanti prestiti di amici che frequentavano il ristorante originario, e siccome sapevano che il sogno di mio papà era aprire un ristorante, hanno fatto quello che si può dire un crowdfunding
antelitteram,
e loro nel giro di un anno e mezzo hanno refuso tutti gli amici che gli avevano prestato, perché gli servivano 100 milioni di vecchie lire per aprire un ristorante, e chi un milione, chi 10, chi 5, voi direte chissà che amici ricchi, no, però fanno parte di un'altra epoca, un'epoca in cui i sogni, se volete, qualcuno riusciva a realizzarli. Oggi mi piacerebbe che Milano, che ha tanti problemi con l'immigrazione come tutto il resto d'Italia, però potesse ancora dare delle possibilità a tante persone che vengono qui per farsi una vita, non perché per forza scappano dalla guerra.
Scappano
nella ricerca di un mondo migliore.
Ancora una riflessione sul discorso dell'immigrazione, poi andiamo avanti, perché tu non sei solo quello, giustamente. Però il racconto che si fa spesso sono altri. Cioè, noi quando parliamo di immigrazione parliamo dei quartieri disagiati, delle famiglie disastrate che vivono quei quartieri, della delinquenza. Però insomma, tu sei la prova provata che invece ci sono anche altri tipi di storie. Non credo tu sia l'unico a Milano, ovviamente.
Anche se la storia della mia famiglia è figlia di una città molto diversa, una città che, se volete,
ma non era
per
chiusa,
modo di dire,
in certo
si
senso,
stava
però.
Ancora. Me, insomma,
cioè, io immagino la faccia di, cioè, io vorrei sapere la nonna quando vide tuo papà per la prima volta.
La nonna non lo vide mai, nel senso che fate conto che mia mamma, qui però abbiamo un altro elemento di grande, per me, pazzesco, di emancipazione. Mia mamma, che aveva 8 anni più di mio papà, era una donna fresca, divorziata, con 2 figli grandi. E mia mamma ha avuto un figlio a 16 anni, uno a 18 e poi uno a 39. E pensate, una donna che a 37 anni conosce un egiziano di 8 anni più giovane,
cioè, raccontato nel 1970,
oggi, nel 1977, 78, cioè, per, allora anche oggi, per la famiglia, per tutto il quartiere deve essere stata una cosa da chiacchiera, da pettegolezzo. Oggi penso che mia madre fosse una
lo dico io?
Una figa,
una figa, no, volevo dirtelo io, volevo suggerirtelo io.
No, però a parte le battute, è una storia di una città, tra l'altro una città che usciva dagli anni di piombo, dove ancora i quartieri del centro, io vi parlo di Corso Garibaldi, cioè Corso Garibaldi era un quartiere popolare, ma popolare popolare, dove c'erano anche quelli che erano usciti dalla galera per gli anni di piombo e robe così, cioè era un'altra città, ed era una città dove però c'era più voglia di costruire. All'epoca, come dire, gli immigrati erano gli immigrati del sud Italia, per cui insomma, però era una città che forse aveva meno il distacco ricchi poveri, no? Cioè c'era una minore polarizzazione dal punto di vista delle differenze, e quindi forse c'era ancora lo spazio per e poi non c'era questa polarizzazione estrema tra parte ricca e parte povera, tra centro e periferia, come si dice, quindi era una città molto più in ebollizione, in evoluzione, nel bene e nel male.
Ok, torniamo invece al presidente Mattia, o meglio a quello che un'altra istituzione, cos'era? Febbraio di quest'anno il presidente del Senato La Russa disse che, insomma, se mio figlio dovesse dirmi che
ho già capito dove vuoi arrivare,
cioè, se mio figlio dice che figlio gay, beh, mi dispiacerebbe quanto, come se fosse milanista. E tu
mi stai facendo fare outing, no, che sono lui, gay e milanista,
perché lui è interista. Infatti non tanto che fatto che sei gay, ma fatto che sei milanista, cioè, ma quella, cioè, la cosa che fosse La Russa,
sì, allora,
avrebbe fatto più.
Seguo il calcio,
e anche mi direbbe, dire adesso uso una parola vecchia, anche comunista, cioè.
Anche sì, no, se lo dice a un comunista si offende. Diciamo che sono un democratico, sono un sincero democratico. Sì. Non sono musulmano, però, quindi da questo punto di vista
c'è sempre tempo. Sconvolgo
solo in parte le certezze leghiste. No, però guardate, adesso al di là delle battute, io devo dire la cosa che più mi impressiona del calcio sono le partite, diciamo, di Oliver Hutton, Benji Price. No, però vabbè, sono milanista, perché papà Capitan Tsubasa. Io sono abbastanza un esperto di anime mama. Questo è un altro capitolo. Non mi provocare sul fronte anime e manga giapponesi, perché sono abbastanza.
Io social media, che so essere molto,
io sono molto appassionato. No, però scherzi a parte, seguo vagamente il calcio e vagamente sono milanista. No, però lì ci fu una battuta perché ci fu un giornalista amico che disse: senti, ma io posso dire questa cosa, che sei la nemesi della famiglia La Russa? Io gli dico: guarda, credo che la famiglia La Russa abbia molto...
Su cui però hai un contatto con la famiglia La
Russa. Ho un contatto perché il figlio, il secondo figlio La Russa, è il capogruppo di Fratelli d'Italia da noi, e poi conosco Geronimo perché abbiamo più o meno, che è il primo figlio, sì, presidente dell'ACI, adesso nominato CDA piccolo, non so se è CDA del piccolo, sì, qualche comitato del piccolo, ecco, e lo conosco perché abbiamo la stessa età, e venendo dalla Milano del centro,
diciamo,
della
Milano
stessa
bene,
epoca, quella della Milano
noi,
bene,
quella che noi fuori dalla circolazione avevamo
tra liceo e università giri di amici sovrapposti, quindi, e poi perché quando io sono entrato in consiglio di zona nel 2007 lui ne era appena uscito nel mandato precedente, quindi insomma sì.
Tema dei diritti, che è un tema a Milano molto caldo.
Beh,
che ha visto montagne russe, però proprio rimanendo il tema di La Russa, montagne La Russa, allora, perché su e giù
di sicuro ci
si è fatto tanto, ma poi si è dovuto tornare indietro, o meglio, è stato chiesto di tornare indietro, ad esempio sulle trascrizioni dei figli omogenitoriali.
Ma sapete, quelle cose lì sono legate comunque a una normativa nazionale, quindi per quanto i comuni possano prendere delle iniziative, poi comunque, siccome io ho imparato in tanti anni, uno dice: faccio politica, mi eleggono nelle istituzioni, cambio il mondo, poi impari che dalle leggi Bassanini in poi l'amministrazione si divide in parte politica, che dà l'indirizzo politico e le scelte, no? Ma la parte tecnico-amministrativa, che attua leggi, regolamenti e trasforma l'indirizzo politico in azione concreta. Sì. A volte, se l'indirizzo politico in qualche modo contrasta con un impianto di legge che notoriamente nel nostro paese è carente, e non perché ci sia chi vuole diritti per i figli, è che noi ci dobbiamo porre il tema dei figli già nati che devono essere tutelati, anche dal fatto che a volte le storie finiscono. Allora e poi chi provvede ai figli? Solo il genitore naturale? No, paradossalmente deve provvedere anche l'altro genitore, genitore 1, genitore 2, come li chiamava qualcuno. Allora le battaglie che si fanno, che il Comune di Milano, che il centro-sinistra, che il Partito Democratico in questi anni hanno fatto su questo tema, riguarda proprio la necessità di tutelare sempre i minori, che vanno sempre tutelati a prescindere dall'orientamento sessuale delle coppie. E quindi se possiamo dare una possibilità che li tuteli maggiormente, per questo facciamo le battaglie. Poi in realtà Milano è stata tante altre cose, è la città dell'accoglienza, tanti ragazzi, tante persone vengono qui appunto lasciando degli altri contesti, e quindi insomma credo che
forse
dobbiamo...
ci dimentichiamo questo, c'è gente che deve lasciare dei contesti solo perché... gay, solo
perché... tendenzialmente poi in realtà è il lavoro, è lo studio, è la voglia di scoprire forse un mondo anche più ampio. Cioè io sento, ma mi ricordo all'università, metà dei miei compagni erano fuori sede, adesso al di là che fossero gay o etero, cioè il tema è che spesso è ovvio che la grande città, la città metropolitana, nel bene e nel male, rappresenta tante occasioni in più. Cioè tante volte oggi le sfide di governo del territorio, qui scusate se faccio l'urbanista, chiedono agli amministratori locali, ma così come ai parlamentari, degli investimenti non tanto solo nella grande città, ma nel territorio diffuso. Il nostro paese, l'Italia, è il paese del campanile, come si dice, è la provincia.
Una grande provincia.
E poi qualcuno di questo ha fatto, come dire, investimento scientifico. Se volete, uno degli attacchi maggiori che noi facciamo al centrodestra è proprio quello di fregarsene delle grandi aree metropolitane, che spesso, guarda caso, sono governate dal centro-sinistra, per investire, ma senza strategia, solo a fini elettoralistici, sui campanili, perché si tengono buoni quell'elettorato. Ma sono quelle dinamiche che, se volete, riguardano anche gli Stati Uniti, stati in cui aveva vinto Biden contro Trump, vedevi poi la diffusione del voto, c'era un'enorme grande città ai democratici che polarizzava il risultato, e il contado, la campagna cosiddetta, che votava tutto Trump. Ecco, la sinistra deve fare in modo che i diritti marcino tutti insieme e che non riguardino solo un'elite, se no non è una sinistra.
Gaber diceva che cos'è la destra, cos'è la sinistra. Ti sei riuscito a dare una risposta a questa domanda?
Sì, me la sono data, devo dire, con l'esperienza.
Dicevo, una risposta che avevi già da sempre o sì. Che...
No, io sono cresciuto con un'idea, sono sempre stato di sinistra, ho respirato questo in casa, se volete. Però, diciamo, ripenso a me, teneramente, quando facevo al liceo il rappresentante degli studenti o all'università il consigliere di facoltà, avevo una divisione del mondo, poi ho scoperto che ci sono tante sfumature e però ho toccato con mano, se volete, che poi a volte la differenza non è tra destra e sinistra, tra mediocrità e concretezza, però esistono degli ideali, ma non solo degli ideali, un approccio concreto ai problemi delle persone, che a sinistra probabilmente è molto più macchinoso e molto più complicato, prima di ottenere delle risposte a volte dobbiamo scindere l'atomo e scindere noi stessi in 25 correnti e partiti, però questo riflette il fatto che problemi difficili non hanno risposte facili e chi dà risposte facili in realtà non dà delle risposte, e questo è la grande, il grande attacco che noi facciamo la destra di oggi.
Hai quell'età giusta, secondo me, per cominciare a riflettere anche sulla città in cui vivi, giustamente, no? Per cominciare a comprendere. Vecchio. No, non sei né troppo vecchio né troppo giovane. No? Hai l'età dell'esperienza.
Nel mezzo del cammino di nostra vita.
Ma ti tiro l'acqua al mio mulino, abbiamo la stessa età, quindi capisci che devo tirare l'acqua al mio mulino.
Esatto.
No? Fino adesso, fino ad oggi, quante Milano hai visto? Quante Milano hai vissuto?
Beh, allora, io amo Milano, cioè sono uno di quelli che va in vacanza e purtroppo da milanese imbruttito sente la nostalgia della sua città e quindi dice oddio, quando non vedo l'ora di tornare, poi ovvio che ti godi le vacanze.
È in vacanza in Maggioline, vai.
Pazzesco. No, e poi un'altra puntata facciamo dove vado in vacanza io e perché, perché non è proprio anche quello normalissimo, ma va bene. Comunque, no, io ho vissuto le Milano politiche sicuramente, perché le ho vissute da amministratore, perché vi ho detto che ho cominciato a 25 anni a fare consigliere di zona nel 2006 e quindi ho vissuto le varie fasi del centrosinistra all'opposizione alla guida di Milano con tutti i passaggi da Pisa Pia a Sala 1 a Sala 2 e poi ho vissuto però anche la città no, da milanese, quindi io da piccolo obbligavo mio padre, che avendo il ristorante non vedevo durante la settimana, a fare che cosa la domenica, cioè io più che obbligarlo io chiedevo, mia madre lo obbligava a fare le gite in tram da capolinea a capolinea. Però oggi, ripensando con tenerezza a questa cosa, mi ricordo che ho visto, visitavo Milano, che se vuole, ma non il Duomo, il Cenacolo Vinciano o il Castello Sforzesco, anche, ma visitavo Piazza Tirana, perché prendevamo l'8 che all'epoca andava in Piazza Tirana, o il 33 a Rosario.
Sì.
Allora, però faccio questa battuta per dire...
Sostituito adesso dal?
Sostituito dal 12 e dall'1.
Perché
il 33 va in Piazzale Lagosta e al posto del vecchio 11. Però
se mai faranno un sarabanda sui
sì,
tram,
sì,
io ti scrivo,
io,
sappilo.
Da primo mi volevano iscrivere a Scommettiamo Che, poi okay. Non hanno avuto il coraggio, per fortuna. No, però ho visto tanto Milano. Tra l'altro, io ho fatto le scuole medie alla media Manzoni, che era l'unica media civica comunale di Milano, e non avendo il bacino noi avevamo compagni di classe che venivano da tutta Milano, quindi io da piccolo andavo a fare i compiti a casa dei miei compagni alla Barona,
okay.
Che è sano per uno che abita in centro, posto che Garibaldi era un quartiere popolare, ma già alla fine degli anni 90 cominciava il processo, si direbbe in ambito urbanistico, di gentrificazione, quindi cominciavamo a infighettirci, tra virgolette,
da popolare a pop,
magari fosse solo pop. Però insomma, ho visto tante Milano e ogni quartiere. Io tra l'altro, nell'ambito, adesso mi spengo, giuro, nel PD, perché voi sapete che sono, insomma, facendo politica sono anche iscritto.
E sapevamo che aveva anche dei difetti. Sì,
esatto. nel PD seguo, tra le altre cose, sempre tutti i processi, i passaggi congressuali, primarie, sì, eccetera. Organizzare le primarie a Milano per il Partito, sì, Democratico significa mobilitare migliaia di volontari, ma anche organizzare i seggi. Fare 100-120 seggi quando facciamo le primarie vuol dire conoscere, mi permetto di dirlo perché è una roba che seguo spesso quasi solo io, per cui dal punto di vista logistico vuol dire organizzare la capillarità di dove metti i seggi per far votare le persone e richiede che conosci i quartieri. Ma non è un vanto, lo dico perché è quasi una roba, come dire, che ha dei profili professionali. Chiaro. A volte diciamo,
ridendo, dovevo mettere un seggio a Calvairate.
Esatto, il giorno, che la, il giorno che la destra decide di fare le primarie a Milano, una professione che non svolgerei io per evidente conflitto di interessi, potrebbe essere organizzargli dal punto di vista scientifico e quindi professionale l'organizzazione delle primarie, perché significa conoscere i quartieri e sapere cosa significa la capillarità e che è il famoso discorso della città a 15 minuti di cui parlava sempre il sindaco, no?
A proposito di sindaco, lo salviamo per cosa o lo bocciamo per cosa?
Io se boccio il sindaco è un problema, perché
sa qualcosa che però un po'
sì io credo...
Allora faccio così, lo salviamo per cosa, lo rimandiamo perché cosa? Rimandiamo a settembre perché cosa?
No, allora lo salviamo sicuramente perché ha proseguito il lavoro iniziato con Pisapia e ha riposizionato, secondo me, splendidamente Milano al centro della scena italiana ed europea, internazionale, soprattutto portando questa città ad essere una delle più grandi città turistiche, attrattive in termini di investimento, di potenzialità.
Ma,
quindi questo, ma in tutti questi processi, quindi per me non è neanche colpa di Sala, ma governarli è difficile e forse non ci stiamo riuscendo in maniera soddisfacente, anzi senza il forse, per me, a fare sì che questo che questo, insomma, accresciuto vigore, centralità e forza non lasci indietro nessuno, cosa che invece succede perché si amplia la forbice
divario,
delle differenze prima. Del divario. Oggi che si parla di emergenza sicurezza, per me da una parte politica in maniera strumentale, però lo si fa non considerando che dove c'è benessere, dove c'è ricchezza, si attirano anche banalmente i traffici illegali. Chiaro. Ricordiamoci sempre che la Lombardia, tanto magnificata qui sì dal centrodestra, è diventata una delle regioni più infiltrate dalla mafia, perché la mafia e la delinquenza vanno dove c'è benessere, perché devono rubare.
Beh sì, insomma, non... ma niente. Mi faccio mandare un goccio d'acqua dalla regia? No, sì, ok. L'hai nominato due volte, quasi quanto ho nominato i tram. Ecco. Pisapia. Ti manca?
Mi manca quell'epoca.
Io sapevo che saresti arrivato qua.
Io conosco Giuliano, lo stimo infinitamente e per me rappresenta il sindaco del riscatto, perché la vittoria con Pisapia non era per niente scontata.
Il doppio arcobaleno che se lo dimentica.
Venivamo da 20 anni di destra e quindi per noi è qualcosa che, soprattutto noi che facciamo politica e nelle istituzioni, ci ha segnato profondamente. Mi manca forse quell'ingenuità con cui tanti di noi in quel momento hanno pensato un po' di cambiare il mondo, però Dio mio, se non si fa... perché uno fa politica? Perché vuole cambiare il mondo, cioè, lo dico proprio
nella banalità. Su questa stessa sedia tua si è seduto Roberto Biscardini, che è un altro politico di molta più vecchia data di te, che ha detto praticamente la stessa cosa, quindi insomma sì.
Allora lì avevamo veramente una città per noi da ribaltare come un calzino, perché c'erano... Ma perché io penso che quando governi per tanti anni lo stesso territorio rischi di pensare che sia casa tua. Invece no, è casa dei cittadini, quindi devi stare attento a non sederti sulla responsabilità che ti è stata assegnata dal mandato elettorale. Quindi io faccio incazzare tantissimo gli amici di Sesto San Giovanni, di Cinisello, quando gli dico: avete governato per 60 anni i vostri comuni, vi fa molto bene stare all'opposizione. Chiaro. Poi dicono: no, ma i cittadini, io dico, è vero, poi i cittadini magari ci smenano se un sindaco non è bravo di destra, però l'alternanza democratica è anche questo. La sinistra deve stare attento che, così come è finita in maggioranza, si può sempre tornare all'opposizione. Io dico sempre e spiego ai miei consiglieri di municipio, con un pochino, se volete, di paternalismo: non fate all'opposizione quello che non vorreste vi venisse fatto se all'opposizione ci steste voi.
La politica da sempre affascinato, fin da piccolo. Com'è che è nata questa passione per la politica?
Allora, è nata da mia mamma, perché mia mamma, come diceva mio papà, doveva fare il sindaco, lo dico ridendo, Mia mamma non era laureata, una donna di grande cultura, ma di una cultura fatta da una che aveva lavorato tutta la vita, no? Che a 15 anni, in un'altra epoca storica, perché vi parlo del 58, si è trovata mamma, si è sposata, si è rimasta incinta, si è sposata. All'epoca i bambini nascevano di 7 mesi per far quadrare le date del matrimonio, oggi lo dicevo ridendo, poi quando il bimbo settimino nasceva di 3,8 kg, 4,5 kg, c'era qualcosa tornava. Che non tornava. Detto questo, dette le battute, però mia mamma mi ha passato sicuramente, ho imparato da lei quella capacità di indignarsi, di non essere soddisfatta delle cose che non funzionavano, di non saper stare zitto. Un po' di vispolemica, anche se volete, la sagacia milanese, non so come chiamarla. Quindi già dal liceo, anzi dalle elementari, perché mia mamma faceva la rappresentante di classe alle elementari, in una classe che, stando Bastione di Porta Nuova, sì, stando in questo quartiere a metà tra ricchi e poveri, noi avevamo un pezzo della classe che erano i figli dei laureati e un pezzo della classe che erano i figli dei custodi, dei portinai del quartiere. E mia mamma, che, come dire, lavorando tutta la vita aveva recuperato qualche risorsa, ma aveva combattuto tutta la vita con i debiti, con le difficoltà, ma si era un po' emancipata ed era una piccola commerciante, faceva la merciaia, forse riusciva a mediare, ad avere la visione di entrambe le situazioni e ha costruito la mediazione politica, adesso la dico in maniera alta, sì, fin sì, dalle scuole. Io questa cosa l'ho assorbita e ricordo all'elementare abbiamo messo in piedi un lavoro con le maestre per riqualificare il giardinetto che venne inaugurato nel 91 dall'allora sindaco Pilitteri, quello attaccato alla nostra scuola, e poi da lì al liceo mi sono candidato rappresentante in consiglio d'istituto, all'università poi Sava Sandir, e poi gli allora DS Sinistra Giovanile, perché non c'era ancora il PD, mi proposero la candidatura in consiglio di zona, la quale candidatura veniva già da un'esperienza di mia mamma che aveva fatto, all'epoca si chiamavano esperti, partecipava alle sedute del consiglio di zona come, diciamo, consulente, perché era presidente dei commercianti di Corso Garibaldi. No. Allora c'è sempre questo tema del cercare di cambiare le cose, la cura per il proprio quartiere.
Sì, capire che, insomma, le cose si possono cambiare non perché c'è qualcun altro che le cambia,
ma perché e non ci giriamo dall'altra parte. Quindi il contrario di una vita individualista.
Infatti, chiarissimo. Hai nominato spesso anche altri sindaci, no? Mi ha detto, se ci dovessi salvarne uno prima di Pisapia, chi salviamo?
Ma salvo Formentini, perché io sì.
Hai colpito con questa risposta?
No, vabbè, insomma, Moratti ha fatto delle cose.
Non mi aspettavo Moratti, ma su Albertini, ma che pensavo che poteva essere?
No, io invece vorrei fare un ricordo del sindaco Formentini, perché il sindaco Formentini prese la città nell'epoca del 94, vincendo un ballottaggio contro Nando Dalla Chiesa, che peraltro è un amico che conosco, insomma, con cui abbiamo lavorato in questi anni, ma prese la città che veniva travolta dagli scandali delle Ramani Pulite. La coda lunga non tanto di Tognoli quanto, forse se volete, più di Pilitteri e poi del sindaco Borghini, sindaci comunque che hanno fatto la storia della nostra città in una fase di forte sviluppo, perché gli anni 80 Milano da bere, la moda, ma poi anche gli scandali, no? Allora c'era il bene e c'era il male ed era la città delle opere incompiute. Ricordiamoci che quando Formentini diventa sindaco abbiamo il passante ferroviario, che era una chimera in ballo da 20 anni e che poi era alla fine del mandato Formentini, inizio Albertini, viene inaugurata, la telenovela infinita del Teatro Dal Verme, la telenovela infinita del piccolo teatro Streller, che poi intitolato a Streller, che non era mai finito, era un cantiere interminabile.
La Sagrada Famiglia di Milano.
La Sagrada Famiglia di Milano, più tutta una serie di altre robe. Allora, la capacità e il tentativo, se volete, un po' anche, no, da soldati, da indiani pelle rossa che conquistano il fortino,
da indiani cowboy,
che aveva avuto la Lega in quel momento, sì, al di là delle retoriche su Roma ladrona che non erano le mie, però sono patrimonio della storia italiana le battaglie della Lega della prima ora,
una Lega che era più a sinistra forse di alcuni partiti di sinistra,
su alcune temi, robe, no? Su alcune robe sì, prima di diventare un partito confessionale a tratti razzista eccetera, c'era un razzismo un po' ignorante, un po' cialtrone, ma anche un po' con la voglia di cambiare le lentezze di questo paese. E in quel momento Milano rimise in moto una serie di processi di cui poi beneficiarono le giunte Albertini e che poi vennero ancora trasformati, perché la giunta Moratti, i più grandi problemi della giunta Moratti erano che avevano delle idee ma che erano diverse da quelle della maggioranza che le aveva elette, per cui su quello la Moratti si schiantò.
Chiarissimo. Mattia, siamo arrivati alla fine. C'è qualcosa che non ci siamo dimenticati, che secondo te andrebbe raccontato se vogliamo raccontare Mattia Abdu?
Sì, che invecchiando sto diventando un pochino meno incazzoso, cioè dicono tanto di me, adesso è proprio il momento confessionale.
Tu non sei cazzo, sei sarcastico.
Dicono tutti che ho un pessimo carattere, che sono un iracondo. Quindi io ho deciso, ho fatto questo fioretto, soprattutto da quando faccio presidente, che devo smettere di dare l'alibi del mio brutto carattere alla mediocrità altrui, perché scusate, la tocco piano.
Come si dice in questi casi? Passivo aggressivo, com'è che si dice?
Esatto, devo imparare a diventare un po' più passivo aggressivo e meno aggressivo e basta. Nel senso che a volte ho capito che per risolvere i problemi, tanto, come dire, incazzarsi non serve a niente, ci vuole pazienza, soprattutto nella pubblica amministrazione, ci vuole pazienza, costanza, perché ho capito che se ti incazzi e le cose non dipendono, i processi non dipendono da te, ma dipendono da qualcun altro, la tua incazzatura dà solo la scusa per non risolvere i problemi. Quindi devo imparare con la vecchiaia, no scherzo, non lo dico più perché sennò ti offendi anche tu, perché noi siamo giovani, io mi sento 20 anni.
Dici che senti 20 anni, però dici anche che sei vecchio.
Inizio a sentire...
La crisi di mezz'età,
sì, beh, un po' sì. Poi io, ecco, una quota che ti manca, che sono diabetico, malato cronico da quando ho 6 anni, quindi a volte sento la fatica della malattia cronica. No, però che adesso è vero, sono serio, si fa sentire. No, però devo dire che il lavoro sul proprio carattere, sul proprio modo di porsi con gli altri, io ho sempre avuto un po', a volte un po' degli scatti di ira, di roba. E in politica te li puoi permettere poco, perché quello che fai rischi che venga...
È bello, no? Cioè, è bello imparare qualcosa su se stessi anche appunto in età più adulta.
Io sono però ancora nella fase intermedia, cioè riconosco quando mi incazzo, non ho ancora trovato il modo di...
Buon lavoro su te stesso.
Conta fino a 100. Come si dice, andate da uno bravo, devo iniziare un percorso di...
Stai lavorando su questo tuo aspetto. Bene, dai. E allora dai, grazie mille davvero Mattia.
Grazie a voi.
Grazie anzi al nuovissimo, affabile Mattia Abdu, che potete tranquillamente trovare disponibilissimo e mai racconto, mai più racconto.
Ma infatti infatti non vado sui social network, non li frequento più.
Beh, giusto, no? Scusa, come uno che vuole smettere di fumare non va dal tabaccaio. Esatto, ci sta, funziona. Esatto. Grazie mille Mattia.
Grazie a voi.
Miei carissimi milanesi, grazie anche a voi. Noi ci risentiamo. Alla prossima.